Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Non si è fatto uguale alle persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si è fatto uguale alle persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. Tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Ma la vita cadi se la dame corazón, porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere, ogni struttura che è priva della libertà, che viene onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16, oggi infatti è mercoledì 2 di aprile, e allora buona libertà, buona liberazione a tutti e tutte. Iniziamo questa trasmissione perché un coordinamento dei detenuti che raccoglie alcune situazioni interne alle carceri italiane, non molto vasto sembra, comunque speriamo appunto che si allarghi, ha indetto per i giorni che vanno dal 5 aprile, quindi fra tre giorni, al 20 aprile, quindi 15 giorni, due settimane, una serie di iniziative. Iniziative che ciascun carcere svolgerà come crede, ovviamente proteste di qualunque tipo e anche sostegno da fuori, per cui appunto sarà importante vedere le mobilitazioni che avverranno in questi 15 giorni dal 5 al 20 e anche le mobilitazioni interne e i sostegni interni. Leggiamo l'appello del coordinamento dei detenuti per questa mobilitazione. Dal giorno 5 al giorno 20 aprile 2014, come coordinamento dei detenuti, abbiamo indetto una nuova mobilitazione all'interno di tutte le carceri italiane. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di dare coscienza a tutti i reclusi che solo attraverso la lotta possiamo ottenere quelle migliori condizioni di vita che noi tutti chiediamo e che ogni rivendicazione deve necessariamente essere accompagnata da un'azione collettiva di noi tutti. L'inevitabile isolamento di queste mura rende difficile un'organizzazione estesa ed ampia, ma noi non ci tiriamo indietro e con coraggio ci apprestiamo a far sentire la nostra voce sia all'interno che all'esterno di queste strutture. Siamo consapevoli di non poter riuscire da soli nell'intento di mobilitare tutte le carceri, ma sappiamo allo stesso tempo che fuori possiamo contare sul sostegno di migliaia di solidali che condividono l'idea che il carcere non sia la soluzione ma il problema di una società piena di contraddizioni. Con questa nota chiediamo a tutti voi di dare la giusta visibilità alla nostra iniziativa del prossimo aprile, diffondendo il più possibile il comunicato che trovate allegato, adesso lo leggeremo, sulla rete e sui mezzi di informazione, invitando i vostri contatti a fare lo stesso. E ci appelliamo infine a tutte le organizzazioni anticarcerarie, ai movimenti politici e non, agli antagonisti e familiari dei detenuti e agli ex carcerati, affinché vengano organizzate all'esterno delle carceri italiane presidi informativi e di solidarietà nei giorni precedenti e durante la mobilitazione di aprile. Nessuna galera potrà contenere la nostra voglia di libertà. Il comunicato di cui dicono, il documento di cui dicono di appunto che è stato allegato, parla di dice questo: la mobilitazione all'interno, si riferisce alla precedente mobilitazione della fine dello scorso anno, la mobilitazione all'interno delle carceri proclamata dal coordinamento dei detenuti nel mese di settembre del 2013 ha visto migliaia di detenuti partecipare a una lotta come da anni non si vedeva. Nonostante le difficoltà riscontrate nel coinvolgere tutti i penitenziari, i tanti aspetti positivi della stessa lotta ci dicono che la strada è quella giusta ed è unanime la convinzione che la protesta sia la sola ed unica risposta contro un sistema inaccettabile, quindi il sistema detentivo, sistema definito da più parti come inumano e degradante, fatto di abusi, di pestaggi, che vede tra le sue vittime quella, e parla dell'ultimo caso, l'ultimo in ordine di tempo, ma già è stato scavalcato, Federico Perna, ricordate, a Poggio Reale, nel carcere napoletano di Poggio Reale, è morto dopo le percosse. Noi non ci accontentiamo, continua il comunicato, di aver creato un primo momento di conflitto, vogliamo e possiamo fare di più e puntiamo ad una reale modifica di questo sistema carcerario, indicando per il mese di aprile 2014 una nuova mobilitazione con scioperi della fame, battiture, rifiuto del vitto e forme di lotta autodeterminate, tanto incisive quanto il contesto lo permetta. Dal 5 al 20, che è appunto il comunicato che abbiamo letto prima. Con questa nuova protesta è nostra intenzione mettere al centro l'urgente necessità di una amnistia generalizzata e l'abolizione dell'ergastolo. Quindi questi sono i due punti centrali: amnistia per tutti e tutte e abolizione dell'ergastolo, in particolare l'ergastolo ostativo. Ribadiamo il nostro no alle differenziazioni, ai trasferimenti punitivi e all'isolamento. Rinnoviamo le precedenti richieste, quali migliori condizioni di vita, soluzione alle emergenze del sovraffollamento, rispetto dei diritti naturali dell'uomo, che qui dentro ci vengono negati, abolizione dei regimi di tortura legalizzati, quali il 41 bis, il 14 bis e i regimi di alta sorveglianza e i reati ostativi, e la liberazione di tutti i malati cronici reclusi. Riporre speranza nei confronti di chi questo sistema ha creato e sostenuto non serve a nulla, così come non serve a nulla lamentarsi e lagnarsi. Soltanto noi possiamo spezzare queste catene, per farlo dobbiamo iniziare una lotta consapevoli che questa ci renda liberi. Chiediamo pertanto a tutti i detenuti e le detenute di non restare indifferenti e contribuire col massimo delle proprie energie per far sì che la mobilitazione del prossimo aprile, quindi questa che partirà fra tre giorni, sia la più ampia e partecipata possibile. Ci appelliamo inoltre a tutti i movimenti e familiari eccetera eccetera, perché appunto sostengano dall'esterno, la lotta non si arresta. E va bene, consigliano poi ai detenuti, alle realtà che in ogni carcere si auto-organizzeranno e esprimeranno forme di protesta, a fare anche dei comunicati per così raccogliere e poi far uscire fuori, in modo che si raccolga un po' la, come dire, è il punto di vista, la voce di chi è recluso e quindi è senza voce. Attenzione, manifesta che non so fermare. Riso a mano non nasconde il vero. Miro al centro, all'interno. E allora, l'altra volta avevamo letto, due volte fa, abbiamo letto una lettera arrivata, che era arrivata qui, proprio di un detenuto di Rebibbia che stava organizzando all'interno del carcere romano di Rebibbia da una mobilitazione, cioè metteva insieme delle persone. Purtroppo una spiata, pare così ci raccontava, ha denunciato alle guardie, ai secondini, quindi questa attività di questo detenuto, che l'hanno un po', anzi l'hanno pesantemente redarguito e forse lo trasferiranno. Questa era la sua preoccupazione. Questo per dire che, pur essendo forme di protesta queste che si annunciano estremamente, diciamo, tranquille, basse di intensità, che non creano eccessive disfunzioni al carcere, però per far sentire la voce dei detenuti, tuttavia le direzioni sono le direzioni, la custodia, insomma, sono ostili a che si muova qualcosa in carcere. Perché? Perché loro sono consapevoli, forse più di noi, che la situazione nelle carceri è esplosiva. Il malessere, la sofferenza, non solo il sovraffollamento e tutte le cose, la mancanza di igiene, acqua, ma anche ogni giorno che passa, ogni anno che passa, il carcere diventa sempre più, come dire, un qualcosa di vecchio, brutale, inaccettabile per la cultura diffusa di oggi, e quindi diventa sempre più inaccettabile per chi viene recluso dentro. Questo crea la tensione. Ora, che poi questa tensione venga raccolta, ben indirizzata a iniziare un percorso di superamento, di abolizione delle carceri, e questo è tutto un altro discorso, perché appunto il problema di organizzazione all'interno delle galere non è semplice. Non è semplice perché appunto è un luogo dove sei sempre sorvegliato 24 ore al giorno, momento per momento, dove la direzione, la custodia tendono a tenere divisi i detenuti l'uno dall'altro, a individuare quelli più attivi, quelli più che hanno capacità organizzative, isolarli dal resto della popolazione detenuta, e quindi cercare di frantumare ogni inizio di cooperazione, di organizzazione. Però è successo, è stato possibile altre volte, è durato più di un decennio il percorso di auto-organizzazione, lotte, proteste e rivolte nelle carceri italiane, non solo italiane ma anche negli Stati Uniti, in Francia, eccetera, e quindi vuol dire che è possibile. È difficile, ma è possibile. Ci vuole molta attenzione, ci vuole anche molto solidarietà da parte di chi sta fuori. Ovviamente, come raccontano nei comunicati che abbiamo letto, i detenuti non hanno possibilità di spesso non si possono incontrare nemmeno tra reparto e reparto dello stesso carcere, perché non è prevista questo incontro. Figuratevi se possono incontrarsi e parlare da un carcere all'altro. Lo possono fare con la corrispondenza, però la corrispondenza può essere intercettata, letta, controllata, bloccata, e quindi non è facile. Si può fare attraverso l'esterno. L'esterno, però, attenzione, la solidarietà, questo è un fatto, la solidarietà è un fatto importante, lo diciamo mille cose, lo diciamo in tanti modi, diciamo che è un'arma importante la solidarietà, lo è realmente. Però va un po', come dire, messo un po' di attenzione su questa parola. Le parole in questa fase, in questo periodo, in questo mondo che viviamo, rischiano di essere troppo leggere. Parole importanti, solidarietà è una parola che ha un enorme peso, però è diventata un po' leggera, perché nella percezione comune si pensa che essere solidali, che so, con una lotta in carcere, con una condizione di pesantezza, con un popolo che lotta per la sua liberazione, con dei lavoratori che chiedono il reintegro perché licenziati ingiustamente o perché chiude la fabbrica per problemi suoi di profitto, per loschi scopi di speculazione, e va bene, e penso che appunto questa solidarietà basta mandare, che so, un telegramma o mettere la firma sotto un appello, e qui se la cavano così. Non va bene, non perché non vada bene quella cosa, la firma, il telegramma, va bene anche quello, non basta, è ovvio che non basta. La solidarietà deve essere, è una parola come tutte le parole, dobbiamo prestarci molta attenzione. Noi dobbiamo essere sempre molto concentrati quando parliamo, quando usiamo delle parole pesanti, perché altrimenti rischiamo di renderle leggere, quindi inutilizzabili, o peggio ancora utilizzabili dal potere, dall'avversario, dal nemico, quindi da chi ha in mano le chiavi di quelle maledette celle. Che significa solidarietà? Significa fare in modo, e nemmeno soltanto andare una volta al mese o ogni settimana a suonare, giustamente a urlare solidarietà da fuori del carcere a chi sta dentro. Quello è un altro passo, più del telegramma, però non basta manco quello. Solidarietà significa aiutare chi sta tentando di organizzarsi e lottare a fare proprio quello, cioè ad organizzarsi e a lottare. Come si aiutano delle persone che stanno chiuse nelle celle a organizzarsi e a lottare? E qui è un problema di come dire, è un problema, nel senso non è spontaneo né semplice, è una cosa complessa la solidarietà, è un lavoro, è un'attività che presuppone grossa concentrazione, discussione, approfondimento, anche litigate, e decidere di fare la cosa utile, non la cosa tanto per mettersi a posto la coscienza, perché non serve a nessuno mettersi a posto la coscienza. Quindi è una questione su cui va concentrato il massimo di attenzione, va costruita proprio una come dire cioè bisogna costruire la solidarietà valida oggi, stante questo livello di poca organizzazione o, se volete, disorganizzazione che c'è nelle carceri italiane. Quindi deve essere adeguata a quella realtà, la realtà è quella che sta nelle carceri. Quindi la solidarietà, per smuovere, per aiutare a crescere, deve essere adeguata a quel livello, aiutare quel livello a crescere, a costruire organizzazione, a costruire lotte. E quindi c'è da sforzarsi, da capire che cosa serve. Non è una cosa sempre uguale, sempre il telegramma, sempre l'urlo, sempre la scritta sul muro o il cartellone, che vanno pure bene, però non bastano, oggi non bastano. È chiaro che, tant'è vero che queste cose si fanno pure, ma non si sviluppa la conflittualità interna alle carceri. Costruire solidarietà attiva, fattiva, infatti è importante, a volte uno è costretto a metterci degli aggettivi dopo la parola solidarietà, perché altrimenti da sola, appunto, rischia di essere compresa come mandiamo un telegramma, raccogliamo le firme e finisce lì. Attiva, fattiva vuol dire che bisogna fare delle cose concrete per aiutare chi sta dentro a organizzarsi, cioè dare fiducia, far sapere a chi sta dentro che c'ha un legame forte e indistruttibile con chi sta fuori. Questo è molto importante, perché chi sta dentro, se sente questo legame, questo forte legame con chi sta fuori e lo sostiene nella lotta, è chiaro che a quel punto è più disposto a lottare, a rischiare, perché in carcere si rischia. Considerate che in carcere qualunque protesta fai, dalla più leggera alla più dura, poi rimani lì. Non è come in piazza, dove tu puoi fare una protesta, poi se vedi le brutte te la dai a gambe, del tutto giusto e legittimo. In carcere non te la puoi dare a gambe, rimani lì in attesa e l'aspetti la repressione, che arriva inevitabilmente e arriva e colpisce. E allora la forza che dentro per fare una protesta deve essere 100 volte superiore a quella di chi sta fuori. Il semplice ragionamento porta a questa valutazione. Quindi ci vuole un grosso sostegno effettivo, fattivo, reale, materiale, concreto, visibile. Ecco, deve essere visibile per dare forza a chi sta dentro.
Cambiare le carte, credimi, non rappresenta il mio stile, oh no. Quando è buio pesto attorno, non fai che spegnere la luce, non fai che chiuderti, ma ci fai o ci sei, non sopporto più, okay. Il copione che hai porta solo a tu, oh no. Guardami, parola che non so prenderti, ci sei o ci fai per credermi, per chiudere un punto d'intesa, oh no. Guardami, parole che non so venderti, cambiare le carte, credimi, non rappresenta il mio stile, oh yeah. Guardami, parole che non so venderti.
no, 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 no.
Guardami, perderti,
punto. E allora, 15:20, di nuovo in diretta. Dicevamo, poi c'è un altro punto da mettere sul tappeto. Non lo si risolve ora, non lo si risolve in poco tempo, però insomma va posto sul tappeto. Ed è il problema di che cosa è possibile cambiare del carcere, che cosa è possibile cambiare perché migliorino le condizioni di chi ci sta dentro. Negli appelli che abbiamo letto, l'avete sentito, i detenuti e detenute che hanno scritto questo appello per del coordinamento dei detenuti hanno sottolineato che appunto questa protesta nasce dalle condizioni invivibili che hanno dentro le carceri e loro appunto propongono un cambiamento, chiedendo appunto l'amnistia, chiedendo l'abolizione dell'ergastolo, i regimi di differenziazione, il 41 bis, il 4 bis e il 14 bis e poi il appunto anche le questioni interne al carcere. Ora c'è un punto che però e va bene, questa volta va fatta, perché comunque mette in luce quello che è il carcere oggi. Il carcere oggi, lo sappiamo, è un inferno, non lo diciamo solo noi stavolta, questi non c'è bisogno quindi di prolungarsi. Qualunque giornale, qualunque pennivendolo, qualunque giornalista dice che le condizioni sono infernali, eccetera, eccetera, e che bisognerebbe migliorarle. Lo dicono i presidenti, i papi e chi altro. Quindi pare che su quello sono tutti d'accordo. Però nessuno si addentra a dire perché le carceri sono diventate questo inferno, soprattutto perché la popolazione detenuta è raddoppiata, in qualche caso triplicata, in qualche caso quintuplicata negli ultimi 20 anni, punto di domanda. Se non ci spiegano il perché, chiaramente non si può capire che cosa è successo e perché è successo. Allora, ovviamente la discussione sarebbe lunga, però detta in due in soldoni, poi la svilupperemo nelle prossime trasmissioni. Il sistema carcerario si è riempito in tutto il mondo, diciamo, oltre circa 12 milioni le persone recluse nelle carceri dei vari paesi. È più del il triplo circa di quelle appunto circa 20 anni fa. Che cosa è successo in questo ventennio? Uno dice sono aumentati i crimini. No, non è vero. Prendiamo i paesi di cui conosciamo, perché i numeri sono un po' più precisi. L'Europa. In Europa i reati sono tutti in calo, soprattutto quelli cosiddetti brutti, quelli contro la persona, sono in netto calo. In Italia molto in calo, quelli gli omicidi, tentati omicidi, le violenze, tutte le questioni contro le persone. Le violenze contro le persone sono in netto calo, sono leggermente in aumento, ma non tutti, alcuni sì, alcuni no, quelli contro il patrimonio, che sono quelli meno gravi. La stessa cosa negli Stati Uniti d'America, la stessa cosa nel resto d'Europa. Eppure in questi 25 anni, in questo quarto di secolo, quello che ha scavalcato il millennio, no? Quello che ci ha portato dagli anni 80 al primo decennio di questo secolo, quindi dalla metà degli anni 80 a questo primo decennio del secolo, per esempio negli Stati Uniti d'America il numero dei detenuti è passato da circa 400.000 a 2 milioni e mezzo, le persone interne al carcere, quindi una moltiplicazione spaventosa. E non è che ci sono stati reati maggiori, è aumentata semplicemente la carcerazione in una situazione in cui i reati erano in calo. In Europa è successa la stessa cosa, i reati sono in calo, la carcerazione è aumentata due volte o due volte e mezzo, meno della media, però sempre tanto. Che in 25 anni, in Italia per esempio a metà degli anni 90 c'erano 30.000 persone in carcere, adesso l'altro anno ce n'erano 66.000, poi con questo provvedimento svuota carceri qualcuno è uscito, non è uscito del tutto, sono andati in detenzione domiciliare o qualcuno è anche uscito grazie a questo aumento dello sconto di pena, cioè della liberazione anticipata, però siamo intorno ai 61-62 mila, comunque il doppio. Perché il doppio? Che cosa è successo? Bisogna trovare una spiegazione, altrimenti non si sa dove individuare. Sì, no, come fa il medico, voi gli dite il sintomo, il medico deve trovare la causa del male, altrimenti non può curare. È ovvio, no? Se voi avete un grosso dolore e prendete soltanto un antidolorifico, però mettiamo la causa del dolore è un'infezione, un'altra cosa, e non curate là dove viene il dolore, ciò che causa quel dolore è chiaro che non risolve niente, anzi si peggiora. La causa di questo internamento, grande internamento, che lo potremmo chiamare il grande internamento liberista, liberista perché è avvenuto in un periodo in cui il sistema economico mondiale, il sistema capitalistico ha scelto la strada del liberismo. Che cos'è il liberismo? È una sorta di abbattimento di tutti gli ammortizzatori, diciamo dai sindacati che cercavano di controllare un po' l'eccessivo sfruttamento dei lavoratori da parte dei padroni, facendo conflitti eccetera, alle forme di ammortizzatori sociali, quello chiamato il welfare, che erano indennità di disoccupazione, alcuni servizi gratuiti eccetera, eccetera. L'abbattimento di queste cose e l'aumento dello sfruttamento delle persone che lavorano è chiamato sostanzialmente liberismo. Quindi l'abbandono di ogni politica di controllo dell'attività lavorativa, di quella che avviene in un posto di lavoro, fabbrica o altro, laddove c'è un padrone, termine che molti hanno pensato che fosse sparito, in realtà invece è quanto mai proprio in questa fase, e dall'altra parte i lavoratori. Quindi tutto ciò che è mediazione tra questi due termini, che sono antagonisti tra di loro, è stato spazzato via, quindi lo scontro è più feroce. In questo scontro più feroce il problema è, quindi sono peggiorate di molto le condizioni di vita e di lavoro per chi lavora, per chi sta fuori. Quindi chi sta fuori è costretto a subire un peggioramento della condizione di vita e di lavoro, cioè si lavora molto di più a ritmi intensi, quindi stress, fatica eccetera, si guadagna molto di meno, si rischia il licenziamento molte volte, si rischia anche il sospensioni e cose di questo tipo. Per far accettare tutto questo, questa situazione, no? Per far accettare che uno veda l'aumento dei ritmi di lavoro, quindi maggior fatica, e debba stare zitto, e uno accetti il licenziamento e debba stare zitto, uno accetti la sospensione disciplinare e debba stare zitto, uno accetti la diminuzione salariale e debba stare zitto. Per far accettare tutte queste misure è chiaro che ci vuole una minaccia, cioè la gente non avrebbe accettato tranquillamente questo peggioramento delle proprie condizioni se non minacciata di qualcosa di peggio. La minaccia per far accettare queste condizioni di vita di cui tutti ci lamentiamo, la disoccupazione giovanile, la precarietà, tutte queste cose qui, la minaccia per far accettare queste è il carcere. Il carcere è nato per quello, per far accettare, originariamente per far accettare a chi viveva nell'aria libera, e faceva il contadino e altro, di andare a lavorare negli opifici, nelle prefabbriche per 13 ore al giorno in ambienti malsani, in cui morivano come mosche o in miniera. È nato per quello e ha mantenuto quel legame. Deve far accettare in silenzio un peggioramento reale delle proprie condizioni di vita. A questo serve sostanzialmente il carcere, questa minaccia che sta là, e quindi per essere tale, per imporre alla gente di accettare le condizioni di vita esterne di cui tutti si lamentano, però vedete che anche fuori non c'è movimento, non c'è mobilitazione, non ci sono lotte, non ce ne sono, ma non tante quante se ne dovrebbero aspettare stante il peggioramento di vita. L'assenza di queste lotte è dovuta al fatto che la minaccia per chi si ribella, si mette in movimento eccetera eccetera è in primo luogo il carcere con tutto quello che sta intorno, repressione, controlli eccetera eccetera, e quindi questa è la funzione del carcere. È ovvio che dovendo peggiorare le condizioni esterne questa minaccia assume maggior rilievo. Mentre prima l'accettazione dello sfruttamento veniva fatta accettare ai lavoratori anche con la caramella, cioè promesse di un aumento salariale, aumentavano cose tipo aumenta le ferie, aumentava qualche premio di produzione, piccole cosette così, adesso non volendo dare più questi, come dire, piccoli ammortizzatori, piccole regalie, piccole caramelle, perché appunto è tutto indirizzato a far aumentare i profitti, è chiaro che esiste rimasta soltanto la minaccia. La minaccia è la galera, e la galera ti deve far accettare tutto quello che fuori vedi e a cui vorresti ribellarti, però la paura della galera sta lì a impedirtelo. E per questo dovendo essere una minaccia che ti impedisce di muoverti, di ribellarti, di lottare, di organizzarti, è chiaro che deve essere brutta. Quanto più è brutta la minaccia, tanto più incute timore e impedisce di muoversi. Questa è la valutazione del perché il carcere. Allora, tornando al discorso iniziale, quando abbiamo detto i detenuti è giusto che che lottino, si auto-organizzino, perché stanno in condizioni pessime, e la solidarietà esterna serve, quella fattiva, quella vera, non quella finta, serve perché per aiutarli a organizzarsi e lottare. Ma non solo, poiché l'una cosa è là, il carcere e la società sono molto più legate di quanto non sembri, l'una esiste per l'altra e l'una esiste, non potrebbe fare a meno dell'altra. La società esterna basata sul lavoro salariato non potrebbe esistere senza il carcere, che sta lì come minaccia a dire: guarda che se tu non lavori l'altra tua casa è, invece se non accetti il regime di fabbrica, l'altra tua casa è il carcere, è la galera in cui si sta. Deve peggiorare quanto peggiorano le condizioni esterne, più delle condizioni esterne, perché deve essere appunto la minaccia che ti impedisce di muoverti oppure ti costringe ad accettare quel peggioramento. Discorso detto in due soldoni è questo. Poi ci si possono scrivere libri, ci sono stati scritti, si può analizzare punto per punto, passaggio per passaggio, fase per fase, e fare anche dei calcoli che dimostrino la realtà di questa affermazione. Qui però, siccome abbiamo poco tempo, e comunque questo è il quadro di riferimento, questo è per questo c'è la galera, per questo la galera si riempie, per questo in carcere si vive sempre peggio. Tant'è vero che la soluzione che il governo sta tentando, dopo aver fatto quei tre erano svuota carcere, di cui il primo pressoché insignificante, il secondo un par di mila persone, il terzo intorno ai 3-4 mila persone, ha fatto uscire, quindi poca roba, però insomma quello è stato costretto più che altro da una pressione internazionale. La Corte Europea, sapete tutta la storia, che la Corte Europea ha dato, ha multato l'Italia per imporre ai detenuti condizioni disumane e degradanti, e quindi lì hanno dovuto rispondere con questi provvedimenti. Però attualmente il governo punta non a risolvere il problema per migliorare la detenzione, ma a quello di costruire nuove carceri, perché nuove carceri sono business, sono soldi, sono profitti, e quindi vedete, profitto da una parte e profitto dall'altra, ed è a questo serve il carcere, serve a fare, ma a mantenere alto il profitto generale, perché fa accettare a chi sta fuori, a chi va a lavorare o a chi viene licenziato, comunque di accettare quella condizione senza ribellarsi. E poi il carcere in quanto tale è anche esso stesso un business, un profitto. Va bene, è 15:34, ancora in diretta, e vediamo una buona notizia. È difficile capare, come si dice a Roma, capare, cioè scegliere, individuare, intercettare tra le tante cattive notizie una buona per quanto riguarda il carcere, però una l'abbiamo trovata e ve la raccontiamo. Dunque, è recente, del 29 marzo, la Corte di Appello di Roma ha dato ragione a alcuni detenuti lavoranti che avevano fatto ricorso avverso alla sentenza del Tribunale del Lavoro che aveva dato loro torto, hanno fatto ricorso alla Corte di Appello. La Corte di Appello ha dato loro ragione. Qual era l'oggetto del contendere? Era appunto la questione del pagamento della famosa mercede. La mercede, sapete, è il salario che viene dato ai detenuti che lavorano in carcere. Allora, la Corte d'Appello ha deciso che anche ai detenuti lavoranti deve essere applicato integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria all'interno della quale il lavoro che svolgono è compreso. Questi due detenuti, uno faceva il giardiniere, quindi c'è un contratto collettivo dei giardinieri, l'altro faceva, non mi ricordo, vabbè, poi ve lo dico. Comunque ovviamente in rapporto, nel senso che il contratto collettivo applicato integralmente nelle sue categorie, non allo stesso livello salariale, ma con una decurtazione, quello stabilito per legge, che è due terzi, però integralmente, nel senso tutte le voci vanno applicate il contratto collettivo nazionale di lavoro, perché la Corte d'Appello ha stabilito che i lavoratori, i lavoranti, si chiamano lavoranti non lavoratori, chissà, per così come il salario si chiama mercede, i lavoratori in carcere siamo lavoranti, vabbè, sono terminologie antiche, ottocentesche, forse settecentesche addirittura, e sono rimaste inalterate perché il carcere è lì immobile nel tempo. E quindi l'altro faceva, l'ha detto, alla lavanderia del carcere. Uno era dire Bibbia e l'altro di Civitavecchia, ha detto alla lavanderia del carcere, quindi le categorie sono ben identificate di lavoro, e hanno vinto questo coso. Quindi deve essere applicata integralmente il contratto collettivo di lavoro in tutte le sue caratteristiche, quindi ferie retribuite, malattie, tutto quello che è previsto dal contratto. Diciamo il salario giornaliero deve essere ridotto della quota stabilita dalla legge, ma a parte questa riduzione del salario orario, tutto il resto, tutte le altre categorie devono essere attribuite. Loro infatti reclamavano in prevalenza il fatto che non avessero ferie retribuite, e invece il contratto dice che deve avere ferie retribuite, che avesse, che la malattia non fosse stata, che non fosse pagata, e altre questioni di carattere, appunto tutto quello che è previsto dal contratto. Ha detto che appunto deve essere applicato integralmente il contratto la Corte d'Appello. Questa cosa si riaggancia a un'altra avvertenza che fecero qui i lavoranti di Rebibbia, Nuovo Compresso, tempo fa, con la biblioteca Papillon, lo ricordate, ne demmo molto spazio, ma credo 5-6 anni fa, forse più ancora, fecero proprio un'avvertenza al Tribunale del Lavoro, e la vinsero, perché appunto pure loro chiesero questa cosa. Poi evidentemente, passati gli anni, l'amministrazione carceraria è tornata ai vecchi sistemi, non ha tenuto conto di quella prima vittoria. Questa volta i detenuti hanno fatto, questi due hanno fatto ricorso, il Tribunale del Lavoro ha dato inizialmente loro torto, poi la Corte d'Appello, quindi la seconda istanza di giudizio, secondo grado, ha dato loro ragione. E quindi è una, questo però è un trattamento, anche il TFR gli mancava, il TFR è il trattamento di fine rapporto, cioè quella quota che mensilmente viene messa da parte dalla paga dei lavoratori, e da quando finisci il lavoro, appunto la liquidazione si chiamava una volta, mo si chiama trattamento di fine rapporto, TFR, va ridata questa quota perché sono soldi dei lavoratori. Ecco, queste cose, quindi malattie, ferie, TFR, tutte queste cose qui mancavano. E quindi le ferie, se non sono non è possibile usufruirne, va data un'indennità sostitutiva, quindi loro non venivano né date le ferie né l'indennità sostitutiva, quindi tutto questo meccanismo. Poi comunque questa cosa, poiché è sensibile questa sentenza, quindi tutti coloro che ci ascoltano dalle carceri vedessero, conviene che guardino bene la propria busta paga che gli dà l'amministrazione carceraria, e la confrontano col contratto collettivo nazionale di lavoro, casomai se lo fanno portare da fuori, che si compra i contratti collettivi, si comprano da buffetti, oppure chi c'ha internet lo si scarica anche da internet, quindi se lo possono far scaricare e poi mandare, oppure comprare, ma insomma, non costano tanto, sono buscoletti piccoli, e verificare se vengono date tutte quante le spettanze. Dunque, c'è un fatto, passiamo a un fatto grave, gravissimo stavolta, è molto vecchio, del 2006, la vicenda è successa nel 2006, è la morte di un detenuto, però questa morte è particolarmente, come dicono loro i signori, quando si parla di violazione di legge, efferato, praticamente efferato, perché questo uomo, si chiamava Giuseppe, è morto dopo che era stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Cagliari, era morto perché è stato legato per 7 giorni a letto d'ospedale. In un primo grado erano stati assolti i medici che l'avevano legato 7 giorni legato, chiaramente questo poi alla fine è scoppiato. Hanno sempre nella sentenza di appello hanno confermato l'assoluzione dei medici, però affermando nella motivazione della sentenza che si è trattato di un macroscopico caso di mala sanità, ossia dicono non c'è il dolo, cioè non c'è la volontà di aver voluto far, ma sicuramente una trascuratezza, un caso di mala sanità talmente grave che ha prodotto la morte di una persona. Questo si chiamava Giuseppe Caso, è successo a Cagliari, nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Cagliari, e questo è la brutta notizia. Ecco, diciamo, abbiamo iniziato parlando delle mobilitazioni che dovrebbero iniziare il 5 dal 5 al 20 di aprile nelle carceri, per sottolineare lo stato degradato, inaccettabile delle carceri italiane, e quindi mobilitarsi per chiedere appunto l'amnistia e tutte quelle altre cose che avevamo detto, abolizione dell'ergastolo eccetera. Però intanto sono cominciate, leggiamo qui da qualche parte, per esempio a Secondigliano sono sul Mattino di 3 giorni fa, il Mattino di Napoli, in giornale, è comparsa una lettera dei detenuti di Secondigliano che chiedono, che dicono che hanno cominciato una protesta perché non ce la fanno più di ricevere trattamenti disumani e dittatoriali in carcere. Hanno inviato questa lettera al giornale, che non ha pubblicato tutta, però ne ha pubblicato ampi stralci. Dice: alcune leggiamo. Allora, i detenuti, c'è una sintesi sul giornale, non è riportata la lettera. Comunque i detenuti raccontano che più volte è stata negata a loro la richiesta di vedere il regolamento, per vedere se il trattamento che subivano era in linea con il regolamento oppure no. Gli è stato vietato anche di leggere il regolamento. Nelle celle manca l'acqua calda, lo spazio è di 6 metri quadrati divisi per 2 persone, la luce manca dalle 20 di sera, dalle 8 di sera in poi, il water perde acqua, il cibo è scarso, pessimo, e la doccia non è consentita tutti i giorni. C'è angoscia, paura, umiliazione, scrivono sempre i detenuti di Secondigliano. Perché si domandano i detenuti perché dobbiamo subire queste umiliazioni, sofferenze fisiche e psicologiche, oltre già quelle insite nella privazione della libertà. E quindi già iniziata questa, hanno deciso di fare uno sciopero della fame, stanno iniziando uno sciopero della fame, probabilmente inizieranno prima, anzi per questa del 29 marzo, questa è comparsa sul Mattino di Napoli del 29 marzo, quindi praticamente già avevano cominciato in quei giorni lo sciopero della fame. Vedremo un po' che cosa da fare. Poi un altro caso, anche considerate che quello che succede nei carceri non si riesce a sapere. Qualche volta i giornali locali, proprio quelli locali, il giornaletto che parla della cronaca del quartiere o del piccolo paese, cioè si mette qualche riga perché non c'è niente da mettere, qualche familiare oppure a volte una guardia oppure l'educatore dice: sai, è successo questa cosa, e quello riempie per fare un po' di cronaca. È successo a Monza, e infatti questa notizia sta sul Monza Today, che è un giornaletto come Roma Today, no? Questi giornaletti solo in internet li trovi, nemmeno il cartaceo, cioè. Però Monza Today dice che un detenuto ha dato fuoco alla propria cella, e questa quindi è una grossa protesta singola, perché l'ha data questo detenuto, pare di origini brasiliane, ha incendiato la cella, e per fortuna non è successo niente perché sono riusciti poi a spengerla abbastanza presto. Però quindi, come vedete, le tensioni sono alte. Per due fatti che si conoscono, sicuramente ce ne stanno decine di cui non si conoscono, ma che è punteggiata la vita e quindi la protesta di chi soffre la detenzione.
Mai, 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 mai. risolve, coglilo, forse è già qui. Questo è un viaggio che sul ritmo elevare va dritto per la rotta sua, non può fermarsi mai.
Allora, 15:47 minuti primi, intanto l'orario è questo. Continuiamo perché ci sono delle notizie brutte, già abbiamo visto quella prima, che provengono dagli OPG o comunque dal reparto di psichiatria, da questo ambito qua. Intanto c'è da dire che, ricordate tutta la storia del dibattito intorno alla chiusura degli OPG, che poi chiusura non era, ma semplicemente il smantellare queste grosse strutture, i 6 OPG, gli OPG sono gli ospedali psichiatrici giudiziari, ossia i manicomi criminali, che sono rimasti in piedi nonostante la chiusura degli altri manicomi operata da quella che viene chiamata impropriamente la legge Basaglia. Comunque sono stati chiusi in qualche modo, aboliti i manicomi civili e sono rimasti i manicomi criminali, ossia i manicomi giudiziari, che si chiamano OPG. Gli OPG, poi ci fu, ricordate, qualche 3 anni fa una visita negli OPG di una commissione senatoriale, videro questa porcheria, c'era un bravo operatore cinematografico che fece un'ottima intervista con delle immagini forti, le mandarono in televisione. In televisione la gente è rimasta sconvolta, perché purtroppo questi nostri contemporanei, chiamiamoli così, sono gente un po' strana, siamo gente strana, ma sappiamo che ci stanno le vergogne, sappiamo che ci stanno i lager, però facciamo finta di niente, tiriamo avanti e continuiamo. Quando però poi ce li sbattono in faccia e vediamo gente così sbudellata, le scene, no? Le scene, siamo proprio soggetti alle immagini, siamo la civiltà delle immagini. Se te lo raccontano, se sappiamo, ci stanno analisi, libri che spiegano per filo e per segno quella porcheria, non cambia nulla. Quando viene sbattuta immagine in faccia un'immagine, oddio, tutti in crisi, vanno in crisi di coscienza. Hanno paura di perdersi il paradiso, ma è chiaro che tanto il paradiso probabilmente non c'è, immagino, ma se ci fosse è chiaro che non ci va nessuno, ma non ci andate proprio. È ovvio che le persone che chiudono gli occhi di fronte alla realtà, credo che per tutti coloro che parlano di giustizie totali, insomma, vengono condannati in primo luogo. Quindi per fortuna vostra non c'è nell'inferno né nel paradiso, ma se ci fosse andate tutti quanti siamo, i 7 miliardi di esseri umani, perché insomma un abbastanza vergognoso è il modo di porci di fronte ai problemi. Allora, comunque, quindi tutta questa pantomima, tutti a dire oddio è una vergogna, il Parlamento italiano in fretta e furia fa un provvedimento che dicono entro un anno vanno chiusi gli OPG, e trasformare i 6 OPG, i 6 manicomi criminali esistenti in Italia, in micro strutture non più di 20 persone a livello regionale, visto che la sanità è a livello regionale, cioè sono le regioni che gestiscono la sanità, ma anche la sanità psichiatrica va gestita dalle regioni, e quindi questi devono essere dati alle regioni, che faranno dei piccoli OPG ciascuno di quindi pensando che così si migliorasse la situazione, facendo dei piccoli reclusori sarebbe sicuramente, dicevano, migliore. Sta di fatto che anche questo provvedimento, che significa solo un passaggio da una situazione a un'altra, non ha funzionato, perché è una cosa fatta rabberciata, non è mai stata, è ovvio, le cose fatte all'italiano, no? Quelle per, appunto, per pulirsi la coscienza. Doveva chiudere l'anno successivo, alla fine del 2012, poi rinvia al 2013 perché non c'era nessuno a cominciare, poi rinvia ancora al 2014, siamo al 2014, insomma, il Parlamento ha discusso se la chiusura doveva slittare di altri 3 anni al 2017, poi hanno fatto una mediazione, siccome gli sembrava un po' troppo dire 3 anni, hanno detto il prossimo anno, 2015, poi il prossimo anno daranno un altro anno ancora. Insomma, questa è la vergogna di un Parlamento che non ha nemmeno il coraggio di dire quello che fa, perché non hanno il coraggio di affrontare il tema carcere, quindi ditelo, non vi lamentate, la gente sta male, oddio, ma l'Europa, poi la Corte Europea ci sanziona e quindi bisogna fare qualcosa, poi non fanno niente, e come soffrono poverelli in carcere, bisogna fare qualcosa e poi non fanno niente, e poi quelli manicomi criminali, oddio come si sta male perché hanno visto le immagini della gente che abbava la bocca, che sbudellata in mezzo alla sporcizia eccetera, oddio che vergogna, bisogna chiuderli, e poi non si fa niente. E insomma, la volete finire o no di giocare sulla pelle della gente, di fare mostra della vergogna, della vergogna, della vergogna, della vergogna esistente tra gli umani? Voi che state lassù in alto, fate la vergogna, siete la vergogna della vergogna, della vergogna. Poi si lamentano se la gente non va a votare, ma è ovvio che fa ribrezzo soltanto avvicinarsi a parlamentari, funzionari di Stato, cioè provoca ribrezzo sostanzialmente a sfiorarli, perché non si può essere così cialtroni. Dite che affrontate il tema degli OPG, della psichiatria, del fatto che una persona psichiatrizzata deve essere massacrata, punita, spezzata, distrutta, umiliata e messa fuori dal contesto umano, perché così state facendo, non avete il coraggio di dirlo, e poi infatti eccola qua che è successo, rinviano la cosa e qui abbiamo la storia di una Mario aveva fatto una rapina di 6.000 lire, voi dite come 6.000 lire, se abbiamo l'euro, appunto, perché la rapina avvenne quando c'erano le lire, quindi prima del 2000, ma molto prima, 22 anni fa, aveva fatto una rapina di 6.000 lire insieme ad altri. Lui è probabilmente andato in escandescenza nel momento dell'arresto, 6.000 lire, attenzione, che sarebbero 2 euro e qualche cosa, 2 euro e mezzo circa. Lui è stato dichiarato infermo o incapace di intendere di volere, non aveva armi, aveva messo la mano in tasca e faceva il gesto con le dita, per si vedeva il bozzo e voleva spaventare qualcuno. Infatti i suoi coimputati presero pochissimo, un anno di carcere. Lui invece è dichiarato intendere di volere, quindi non condannato, messo però a Barcellona a Pozzo di Gotto, uno dei peggiori di questi 6 OPG, i manicomi criminali italiani. Mario è stato portato a Barcellona a Pozzo di Gotto per una cosa in cui appunto con qualche mese di carcere sarebbe uscito. Sono 22 anni che sta là dentro, 22 anni. Ora si può non si può commentare una notizia del genere, perché si esce fuori dal novero dei termini civili che si dovrebbero usare, quindi io non la commento, la lascio commentare a voi e vedete un po' che dire.
Per chi il dolce oro interno non fa trasparire, vive e sgorga dalle viscere, un soffio e linfa, terra di confine a nord, solo fuoco.
Allora, terminiamo con questa notizia che veramente fa rizzare i capelli in testa. Però attenzione, però, bisogna non, anche qui, non farsi trascinare dalla logica punitiva che poi sta dentro il meccanismo, e quindi non è quello il problema. Il problema non è di dire carcere, di urlare carcere, carcere, anche quando questo nelle situazioni veramente più agghiaccianti non viene diciamo combinato, ma cercare di capire il perché, cioè che cosa va capito. Quello che diciamo da tempo, e qualcuno fa finta di non saperlo, che il carcere è una struttura di classe, ovvero serve a contenere, come dicevamo all'inizio, la volontà di ribellione, di rivolta, di protesta, di lotta di chi sta sotto, ma soprattutto riguarda soltanto loro. Il 99,99% che stanno in galera sono appartenenti alle classi subalterne, perché a loro serve per mantenere in riga quelli più bastonati, più sfruttati, chiaramente, e quindi sono quelli che escono dalle righe e ci vanno a finire loro. Comunque, la notizia è questa, viene da New York. Cioè non da New York, no, non viene da New York, cioè dagli Stati Uniti sicuramente. Ci dicono da dove arriva, non ci dicono da dove arriva, vabbè, non ha importanza. È chiaro che essendo la situazione molto particolare, c'è un po' di riservatezza. Comunque, dagli Stati Uniti viene questa notizia. Allora, un uomo, purtroppo fatti che succedono purtroppo frequentemente, un uomo di 47 anni ha violentato la figlia di 3 anni. Una cosa orribile, spaventosa, eccetera. Vabbè, è stato arrestato, ha confessato, il reo confessa, è stato arrestato e condannato, perché il reo confesso, quindi è abbastanza veloce il processo, condannato a 8 anni. Vabbè, fino a qui dice niente di grave, cioè è così. Ma attenzione, che cosa hanno scritto dopo la condanna i giudici? Hanno detto: gli 8 anni di carcere vanno comminati in libertà vigilata. Per quale motivo? Qui non c'entra niente più né il reato né il coso. Perché questa persona, che è una persona che ha vissuto da grande magnata, cioè era un super ricchissimo, quello che il nome vi dirà qualcosa, aveva ereditato dal padre, dalla famiglia, era l'ultimo discepolo di una famiglia ultramiliardaria che è la DuPont. Avete sentito nominare DuPont, era una delle grandi famiglie come la Rockefeller, eccetera, straricche, ricchissime. E allora il giudice ha fatto questo ragionamento molto realistico, però, e quindi non deve far prendere strane cose moralistiche. È così, ha ragionato perché sa che cos'è la galera. Ha detto: questa persona, poiché ha vissuto per tutta la vita fino all'età di 47 anni, tanti ce ne aveva al momento della condanna, ha vissuto in maniera talmente agiata che non sarebbe in grado di cavarsela in un regime ristretto come quello carcerario, punto, e andate tutti a quel paese. Così ha detto e così ha scritto, ed è vero, è così. È l'unica persona che ha avuto il coraggio di dire che cos'è il carcere. È inutile che fate adesso tutti a storce la bocca, non è vero, perché la moralità, la giustizia, tutte cazzate spaventose, sciacquatevi la bocca con l'aglio. È così, il carcere è per le classi inferiori, e difatti questo, applicando la legge, ha detto: poiché questa persona